Passiamo alla ragione numero 3. Dio ci chiama per farci discernere il peccato che abita dentro di noi. Difatti, le 10 ragioni per cui Dio ci chiama. Dio ci chiama, questa è la terza ragione, per farci discernere il peccato che abita in noi. Nella lettera di Paolo ai Romani capitolo 7, dal versetto 14 fino al 23, leggiamo dal versetto 14, infatti dice l'apostolo Paolo, noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto come schiavo al peccato. Chi ci ha venduto come schiavi al peccato? Adamo ed Eva ci hanno venduto come schiavi al peccato. E da lì tutti i discendenti, fino ai nostri genitori, nonni, bisnonni, eccetera, tutti, senza rendercene conto, anche io ho venduto schiavo senza rendermene conto, io e mia moglie e i nostri figlioli, perché eravamo noi carnali, tutti noi siamo carnali. Abbiamo trasmesso questa malattia, abbiamo trasmesso la carnalità. Nel versetto 21 dice, sempre qui Paolo che parla, dice, io scopro dunque questa legge, che volendo io fare il bene, in me è presente invece il male. Infatti, dice nel versetto 22, io mi diletto nella legge di Dio, una volta che Dio mi apre la mente e me la fa capire, dice, io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, secondo nella mia mente, ma vedo, constato, mi rendo conto, avverto un'altra legge nelle mie membra. È una legge che non è la legge spirituale di Dio, ma è una legge che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Questa scrittura è veramente da leggere tante volte e da chiedere a Dio, di chiederne a Dio la comprensione. Difatti nel versetto 7 l'apostolo Paolo alla fine lui dice questo per dire io ho vissuto questo, prima io ero un giudeo che nel nome di Dio, non avendo ancora lo Spirito di Dio, avevo sì la legge, ma non era dentro di me la legge, era fuori di me, la sapevo a memoria, ero un grande uomo, ero uno fra i più istruiti, però non avevo lo Spirito Santo e quindi perseguitavo i cristiani che invece avevano lo Spirito Santo. Fino a quando io mi sono reso conto che io ero carnale e che dentro di me, sì, mi rendevo conto che conoscevo troppo bene, forse più di tanti altri, la legge di Dio. Però a un certo punto, quando Dio mi chiamò e mi folgorò nella via di Damasco, mi fece capire che io ero schiavo della legge del peccato che era nelle mie membra. E poi dice nei Romani sempre, capitolo 7, nel versetto 7, dice chi chiederemo dunque che la legge è peccato? Così non sia, la legge di Dio non è peccato. È peccato la legge del peccato che è dentro il nostro corpo, un altro tipo di legge. Così non sia, dice, la legge non è peccato. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge di Dio. Infatti io non avrei conosciuto la concupiscenza, il bramare, il desiderare le cose che non mi appartengono e così via. Non l'avrei conosciuta queste cose, questi peccati, se la legge non mi avesse detto non concupire, non mi avesse detto cos'è il peccato. Difatti, la ragione numero 4, Dio ci chiama a vincere la causa della nostra morte, il peccato. Questa è una tra ragioni per cui Dio ci chiama. Lui ci chiama a vincere la causa della nostra morte. Come ha vinto Lui, Lui ci chiama a noi di vincere come ha vinto Lui il peccato. Naturalmente noi da soli, ripeto, non potremmo mai vincerla con le nostre forze umane. Ma se noi ci facciamo battezzare, riceviamo in dono il suo stesso Spirito e quindi il nostro spirito viene impregnato del suo spirito e lì diventiamo una nuova creatura dentro il grembo della Madre Chiesa. E quindi la Chiesa ha il compito di nutrire di cibo di latte e di carne spirituale. Senza la Chiesa noi possiamo illuderci di camminare indipendentemente e di continuare la nostra via per conto nostro. Migliaia, per non dire milioni di credenti in Cristo. Oggi c'è l'individualismo che non si crede più alla Chiesa, anche perché all'interno delle congregazioni ci sono tante volte ministri che abusano di potere, oppure che, insomma, ci sono tante varie ragioni carnali e umane che hanno fatto perdere la fiducia e che li hanno scandalizzati. Ma è anche vero che oltre a questo motivo può anche esserci un motivo diverso, quello della superbia, della vanità dell'individuo che non vuole che ci sia un ministro che dica loro qual è la cosa più giusta da fare, di come comportarsi, quali sono le regole etiche all'interno di un corpo che si chiama corpo di Cristo, la Chiesa. Quindi in Ebrei Dio ci chiama a vincere la causa della nostra morte, che è il peccato. In Ebrei capitolo 12, dal versetto 4 in poi, sino al 6, Ebrei capitolo 12, dal versetto 4, dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. Perché per combattere contro il peccato a volte si deve resistere fino al sangue, e quello che equivale il battesimo con il fuoco. Dice: tante volte, non solo voi, qui parla agli ebrei, alcuni ebrei di quel tempo, dice: e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli, perché ovviamente nel momento in cui Dio non riprende più nessuno vuol dire che non ama. Quando Dio non ti riprende più vuol dire che Dio ti ha dato nelle mani del diavolo, e dire quando poi capirà, tornerà, verrà umilmente. Ma fino a quando c'è l'esortazione da parte di Dio e anche dei ministri, che vuol dire che ancora tu sei visto come un figlio, come una figlia. Quindi avete dimenticato, Paolo diceva a quegli ebrei di quel tempo, avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli, che è l'esortazione: figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore. In Romani capitolo 6, nel versetto 16, dice: non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi andiamo adesso in Ebrei capitolo 2, dal versetto 14. Poiché dunque i figli, dice, hanno in comune la carne e il sangue, ecco che riprendiamo, dopo aver spiegato alcuni dettagli, riprendiamo per capire meglio quello che avevamo letto prima. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anch'egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e così liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Schiavitù del peccato, della paura. Ecco, vediamo adesso la ragione numero 5. Dio ci chiama ad uscire da tutti i peccati del mondo, non solo ovviamente dai peccati che dimorano, da quella legge del peccato che domina la nostra carne. Dio ci chiama a uscire da tutti i peccati del mondo. Difatti in Apocalisse capitolo 18 noi vediamo che tutti gli esseri umani, noi che ora stiamo leggendo la parola di Dio, ma ci sono miliardi di esseri umani che non l'hanno mai letta, o che se l'hanno letta non l'hanno mai capita. Ma se andiamo nei popoli orientali, che sono i più numerosi rispetto ai 7 miliardi di esseri umani che esistono oggi, queste parole non le hanno mai lette. In Apocalisse 18, a cominciare dai versetti da 1 a 5, dal versetto 1 leggiamo insieme questa rivelazione, questa visione che Dio dà all'Apostolo Giovanni, il quale scrive per noi. Dice: dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande potestà, un grande potere, e la terra fu illuminata dalla sua gloria. Egli gridò con forza e a gran voce dicendo: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole. E perché tutto questo? Perché questa caduta? Perché questo sistema moderno chiamato Babilonia la Grande crollerà? Nel versetto 3 c'è la risposta. Perché tutte le nazioni, nessuna esclusa, non è che c'è una nazione che come l'America, alcuni in America predicatori pensano che gli Stati Uniti d'America sono il regno di Dio, oppure la Russia che ora sta riemergendo con la religione ortodossa ed è in forte competizione con il Vaticano. Tutte fanno le guerre fra di loro. Dice perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino, dell'ardore, della sua fornicazione. E i re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra, notate i mercanti sono quelli della globalizzazione, sono i capitalisti, sono quelli che hanno i capitali, la più grande ricchezza nelle mani di poche persone, dice, e i mercanti della terra si sono arricchiti a motivo del suo sfrenato lusso, naturalmente a spese dei poveri, di quelli che sono sempre più poveri, che non viene dato loro nemmeno la possibilità della dignità del lavoro. Nel versetto 4 dice: poi udii un'altra voce dal cielo che diceva, e questa è un'esortazione rivolta a noi, dice, rivolta a tutti coloro che da 2000 anni a questa parte hanno letto questa scrittura e che sono chiamati da Dio, Dio ci dice: uscite da essa, uscite da essa, uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Ora vedete, dal punto di vista umano, non necessariamente carnale, ma dal punto di vista umano per l'intelligenza che Dio ci dà, io sono convinto di questo, che quando Dio ci dice uscite perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e affinché non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, io non posso fare a meno di capire che il coronavirus e altre malattie e altre cose sono, come dire, delle piaghe a motivo dei peccati di questa società e di questo sistema mondiale. Non si può, altrimenti dovremmo. In che altro modo può essere interpretata questa scrittura se non in questo modo? Andiamo a vedere adesso la ragione numero 6. Ragione numero 6. Dio ci chiama ad avere comunione con Cristo e la sua Chiesa. Uno dei motivi per cui Dio ci chiama alla verità e a vivere, come dire, a vivere nella via di Dio, non è quello di vivere la propria cristianità indipendentemente, isolatamente, individualisticamente. Perché se no lui non avrebbe mai detto: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno mai vincere. Leggiamo nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, nel capitolo 1, dal versetto 9, dove è scritto che fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi noi la chiamata la vediamo che già siamo chiamati ad avere una comunione. Comunione intanto con chi? In primo luogo con chi? Innanzitutto con chi? Con il Padre Eterno e con il suo Figliolo Gesù Cristo. La comunione. Quindi non possiamo pensare, illuderci di dire: io vivo la mia cristianità da solo, come fa il fariseo che si sente giusto e che magari quel tipo di fariseo moderno che dice: io sono ateo, non credo in Dio, ma sono molto più giusto di coloro che pregano Dio. No, qui noi vediamo che ci deve essere comunione con il Padre e con il Figlio, e già si è in tre. Poi vediamo nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, nel capitolo 1, nel versetto 3. L'Apostolo Giovanni, nel versetto 3, capitolo 1 della prima lettera, allora ripeto per i vostri appunti, prima lettera di Giovanni, capitolo 1, dal versetto 3, leggiamo: quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi. Ecco che noi siamo chiamati a un allargamento della comunione. Dobbiamo avere comunione con chi? Con i ministri. Con i ministri, qui a parlare è l'Apostolo Giovanni, quindi non possiamo avere più comunione con i membri e non averla con i ministri. Quindi dice: voi ve lo annunziamo affinché voi abbiate comunione con noi, perché se non si ha comunione con i ministri, alla fine si finisce con l'avere comunione con i non ministri e lì nascono le sette, i gruppi separati. E poi lui dice anche: è la nostra comunione, per tranquillizzare tutti i membri, dice: la nostra comunione di ministri o di apostoli è con il Padre e con il Figlio Gesù Cristo. Come per dire, ovviamente abbiamo tutti il medesimo spirito. Nel versetto 5 dice: ora questo è il messaggio che abbiamo udito da lui. Quindi loro sono veramente testimoni. Noi siamo veramente testimoni, dice l'Apostolo Giovanni, perché noi abbiamo udito da lui direttamente e quel che abbiamo udito ve lo annunziamo. Dio è luce e in lui non vi è tenebra alcuna, non c'è nulla da nascondere e non c'è nulla da fare in segreto. E noi esseri umani tante cose facciamo in segreto, non camminiamo nella luce, non è vero? Quindi tante volte diciamo, almeno io per primo sono cresciuto dicendo bugie nella mia fantasia, ho camminato sempre nelle tenebre, fino a quando Dio non mi ha chiamato e mi ha detto che io devo essere luce come Lui. Se diciamo di avere comunione con Lui e nello stesso tempo camminiamo nelle tenebre, se nascondiamo dei sentimenti negativi, magari facendo sembrare di essere positivi, ovviamente camminiamo nelle tenebre. Quella si chiama l'ipocrisia che Gesù condannava sempre nei confronti degli scribi e farisei, ricordate? Noi mentiamo se noi diciamo di avere comunione con Dio e nello stesso tempo camminiamo nelle tenebre e non mettiamo in pratica la verità, ma questa è la conclusione incoraggiante. Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo allora comunione gli uni con gli altri. Sta dicendo, se noi preghiamo in Dio, allora abbiamo un'attitudine giusta e riusciamo ad avere comunione gli uni con gli altri. Ma se noi invece seminiamo discordia gli uni con gli altri, questo avviene perché in primo luogo non preghiamo Dio, o se lo preghiamo con un'attitudine sbagliata. Perché quando uno prega Dio con l'attitudine giusta, Dio dà uno spirito di prontezza alla riconciliazione, alla pacificazione, di prontezza alla pace del Vangelo, come abbiamo letto prima. E quindi dice: se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, allora abbiamo comunione anche gli uni con gli altri. E cosa avverrà? Che il sangue di Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Perché noi possiamo anche essere membri di Chiesa, ma se nascondiamo dei sentimenti sbagliati, o se nutriamo dei sentimenti sbagliati, o se nutriamo rancore o non riusciamo a perdonare, è chiaro che non siamo purificati da quel peccato. Lo siamo purificati se camminiamo nella luce, e camminare nella luce significa umiliarsi e addirittura andare dal fratello e dire: ti ho fatto qualcosa di sbagliato, perdonami, dimmi. Vediamo adesso la ragione numero 7. Dio ci chiama a dare una testimonianza al mondo. Dio ci chiama a dare una testimonianza al mondo. Leggiamo Matteo 24, 14. Quindi questa testimonianza dice: questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Notate bene, analizziamo questa scrittura. Non dice che questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo per convertire tutte le genti, ma in testimonianza a tutte le genti. Allora, naturalmente questa testimonianza al mondo la possiamo dare sia a livello individuale sia a livello collettivo, ma quello che va fatto a livello collettivo, cioè come Chiesa, delegando, dando fiducia ai pastori, perché la fiducia viene da Dio, il mandato viene da Dio, ma viene anche dai credenti, i quali Giovanni Battista godeva della fiducia di coloro che andavano a lui per farsi battezzare. Lui godeva la fiducia di essere uomo di Dio. Quindi questo è molto importante, che la fiducia viene da Dio soprattutto, ma viene anche dai credenti. Quindi i credenti però devono essere istruiti a dare la loro testimonianza in maniera tale da non essere schiacciati dal mondo. E quindi c'è tutta un'istruzione da seguire per poter dare testimonianza al meglio delle proprie capacità. In Atti 13, capitolo 2, leggiamo, Atti 13, capitolo 2, dice: ora mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mentre loro erano riuniti tutti gli apostoli, mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Vedete come ognuno di noi a suo tempo verrà chiamata per l'opera, per un'opera, ma è Dio che decide il come e il quando. Quindi noi tutti siamo come dei sassolini nella tasca di Dio, e Dio utilizza quel sassolino, lo prende quando e come e nella circostanza che Lui decide, non solo per il suo disegno, per diciamo il successo del suo disegno, ma anche perché quello è il momento più giusto per noi individualmente. Nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, dal versetto 5 in poi fino al 7, seconda Corinzi, capitolo 9, dal versetto 5, dice che Dio ci chiama a dare una testimonianza al mondo, perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo, per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essa sia pronta come dono di generosità e non di avarizia. Perché anche il sostenere quest'opera, cioè non è che l'opera si fa che io individualmente mi tengo fuori dal corpo di Cristo e mi metto a predicare in mezzo a una strada, ma l'opera di testimonianza al mondo si fa unire non solo alla comunione spirituale fra noi e Dio e fra di noi, gli uni gli altri, ma anche unire le forze, concretamente le forze fisiche. Se no è tutto un bla bla, se no è tutta una fede solo di parole, e proprio di ciascuno di noi non si vuole sacrificare niente. Eppure noi sacrifichiamo per il mondo tanto denaro, per i nostri anche capricci tante volte. Quindi dice: per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essa sia pronta come dono di generosità e non di avarizia. Ora questo dico: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Dio ci chiama a dare una testimonianza al mondo, e questa testimonianza non si può fare solo di parole. Anche in questo momento, per poterci collegare noi in così tanti, è stato firmato e pagato un contratto. Chi, da dove vengono questi soldi? Da tutti quei fratelli e anche alcuni non fratelli che hanno capito che l'opera va sostenuta. La ragione numero 8. La ragione numero 8 è: Dio ci chiama a non avere collusioni con i governanti umani o con la politica degli uomini, perché tutta la politica degli uomini infiamma i cuori e divide gli uomini. Dio ci chiama a non avere collusione con i governanti umani, perché in primo luogo I governanti umani governano questo mondo, ma se avessero timore e amore per Dio, governerebbero secondo le leggi di Dio. Ma noi li vediamo governare il mondo secondo le leggi di Dio? In parte sì, in parte no. Quindi in gran parte no, soprattutto i primi quattro comandamenti, incluso quello più visibile, quello il segno che identifica il popolo di Dio, il sabato, addirittura assolutamente lo ignorano. Quindi in Apocalisse, tornando in Apocalisse capitolo 17, dal versetto 12 sino al 14, dice: le 10 corna che hai visto sono 10 re, i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re per un'ora, insieme alla bestia. Essi hanno un unico scopo e daranno la loro potenza ed autorità alla bestia. Questo sarà l'epilogo, la fine, il culmine in cui tutti questi poteri politici di tante nazioni alla fine arriveranno a dare potere alla bestia e si manifesterà in tutta la sua bestialità. Nel versetto 14, essi combatteranno, questi re, assieme alla bestia, combatteranno contro l'agnello. E l'agnello però li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re. E vinceranno anche coloro che sono con lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Quindi questa è come una storia in cui si sa già in partenza chi vincerà, ma non si sa in partenza se noi saremo con Gesù Cristo a vincere questa battaglia. Spetta a ciascuno di noi la scelta, la decisione. Ragione numero 9. Dio ci chiama per renderci partecipi della sua natura divina. Quindi vedete, alla fine, perfino la sua natura divina egli ci vuole donare. Ed è una natura stupenda, meravigliosa, dove non c'è né dolore, né caldo, né freddo, non c'è sofferenza, ma c'è solo beatitudine. Nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1, nel versetto 4, dice che Dio ci ha donate le preziose e grandissime promesse affinché per mezzo di esse voi diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Cioè io vi darò la natura divina, è mio desiderio di donarvi la mia stessa natura divina. Ma dovete darmi prova che voi fuggite dalla corruzione. Perché fuggire? Perché se noi stiamo vicini alla corruzione, siamo facilmente corruttibili. Ecco perché Dio ci dice di frequentare le persone giuste e non le persone sbagliate, se non abbiamo abbastanza forza da dare il giusto esempio. Ma se vediamo che veniamo, come dire, in qualche modo influenzati, fuggiamo dalla corruzione. Quindi, ecco, dice, se io vedo che voi fuggite, io lo so che voi non siete perfetti e che senza di me non potrete mai essere perfetti, ma io vi darò la natura divina mia se almeno mi dimostrate che aborrite, che detestate la corruzione e che quindi fuggite da essa. Leggiamo adesso la prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 4, del versetto 8. E dice, perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma disprezza Dio, che vi ha anche dato il suo Spirito Santo. Questo è molto importante anche per quanti come me e per quanti come quelli che hanno già avuto lo Spirito Santo di Dio possono arrivare al punto di disprezzare queste parole di grande verità e di luce. Allora, nella prima lettera di Giovanni, la terza scrittura in questa schermata, del capitolo 3, versetto 1, dice: vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio, figli suoi. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. E quindi non ci dobbiamo tirare i capelli o meravigliarci se camminiamo in un deserto spirituale. Ma è importante camminare in questo deserto spirituale uniti come corpo di Cristo. Ragione numero 10. Dio ci chiama per farci ereditare la gloria e la vita eterna. Quindi in Romani 8, versetto 20 al 21 dice: perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta. nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Quindi noi abbiamo bisogno di essere liberati, noi da noi stessi non possiamo essere liberati. E torniamo qui alle 10 ragioni per cui Dio ci chiama, e per cui ci chiama che cosa? Al battesimo, che è l'inizio del cammino, non è io mi battezzo, metto il trofeo sullo scaffale e detto ho fatto quello che dovevo fare. No, il battesimo è l'inizio di un'impresa, di un'avventura, l'inizio di un combattimento. E in Apocalisse 2, versetto 7 dice: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Naturalmente quei frutti di questo albero sono lo Spirito Santo di Dio, e i frutti suoi sono meravigliosi e stabiliscono, come si suol dire, il carattere, determinano il carattere di Gesù Cristo in noi.